Siamo? Buonasera, abbiamo anche una prestigiosa collaboratrice, poetessa Marina Corona, che schiaccerà il tasto del computer per far scorrere le poesie. Allora, questa volta è Dylan Thomas e abbiamo chiamato Tommaso Chemini, che naturalmente è prima di tutto un poeta, però è un anglista professore anche di inglese. E tanto tempo fa però aveva anche scritto un libro sulla poesia di Dylan Thomas, quindi mi sembra lo specialista perfetto, cioè quello che è uno specialista della lingua, ma anche e soprattutto uno specialista della lingua poetica e della lingua poetica anche di Dylan Thomas. Io dirò poche cose e poi sarà lui a inquadrare il personaggio e il poeta soprattutto, e leggeremo alcuni testi, lui li leggerà in inglese, perché è fondamentale che possa arrivare la lingua di partenza, soprattutto in un caso come questo. Anche perché, come diceva prima, la traduzione apparentemente tiene, no? È fatta molto bene, però perde un sacco di cose che non si possono assolutamente riprodurre nella nostra lingua e che appartengono alla sonorità della lingua inglese e in particolare della cultura gallese di Dylan Thomas, il quale era nato nel 1914, e lo dico perché fa proprio parte di questo gruppo generazionale degli autori che abbiamo scelto per questo secondo ciclo. È esattamente coetaneo di Mario Luzi, per esempio. Addirittura, se non sbaglio, sono nati tutti e due in ottobre, quindi ecco, sono praticamente nati in contemporanea. Però Dylan Thomas, come sapete, è morto troppo presto, a 39 anni, se non ricordo male, no, 39 anni, perché beveva troppo. Durante la sua vita, però, nonostante sia morto così giovane, aveva avuto un notevole successo, era diventato un poeta molto apprezzato, veniva invitato praticamente dappertutto, negli Stati Uniti molto spesso. Teniamo conto che siamo in un'epoca molto diversa e che di conseguenza tutto questo ci può sorprendere fino a un certo punto, perché quando una grande figura di questo livello e di questa anche misteriosa capacità comunicativa arriva a questo livello di notorietà, per quei tempi non era come adesso, che mi manderebbero il suo quasi omonimo, il cui unico pregio è quello di aver assunto il suo nome, oltre a fare lo strimpellatore e riceverne il premio Nobel. Detto questo, io dirò che la lettura, dopo anche anni, della sua poesia, si rimane sempre fortemente impressionati. Io questo libro qui l'ho portato apposta perché è un vecchio cimelio, è del 1970, nella traduzione di Ariodante Mariani e con alcune traduzioni anche di Alfredo Giuliani. E il lettore, ma direi allora come oggi, in questo senso, rimane immediatamente coinvolto da un gettito di immagini impressionante e poderoso, che in certi casi può sembrare anche oscuro, ma che in fin dei conti segue un suo ordine e una sua logica interna. E uno degli aspetti che personalmente avevo trovato sempre coinvolgenti, cercando di andare naturalmente per quello che potevo fare alla lingua originale, era che Thomas sembra seguire dei fantasmi personali dentro una realtà che vive nella natura in un modo quasi panico, ma il controllo della forma e l'abilità nelle variazioni che riesce a introdurre sul piano formale è straordinaria. E questo è il segno della grandezza dell'arte, perché chi non riesce a controllare il dettato e la struttura del testo, in effetti fallisce, è semplicemente un dilettante. È chiaro che lui vive questa dimensione del mondo esterno, in particolare della natura, in un modo direi esplosivo, no? Certe volte mi è sembrato che lui fosse persino in grado di cogliere tutto ciò che è in enorme e continuo movimento nel mondo, nel cosmo, diciamo, e che a noi sfugge. Cioè noi sappiamo benissimo che siamo qui e ci diciamo siamo fermi, no? Non si muove niente, e invece non è vero, no? Tutto si muove dentro questo tavolo, sotto i nostri piedi. Certe volte lui nel paesaggio naturale, dove magari introduce un verme, una lumaca o altri più nobili elementi, sembra che colga, che abbia la percezione del movimento naturale delle cose. E in questo, con un trasporto sempre fortissimo tra nascita e morte, con un senso anche eucaristico forse del rapporto con il creato, questa è una brutta parola che non mi piace, ma tanto per intenderci. D'altra parte c'è anche, io credo, una tradizione mistica e metafisica della poesia di lingua inglese che lui anche assorbe e tramuta nel suo modo straordinario di comporre, e è anche straordinariamente seducente. Proprio per questo arriva anche, io credo, non solo chi è abituale lettore di poesia, ma può arrivare proprio per questo fascino autentico e per niente gratuito anche in chi è una persona di cultura comune, ma vede immediatamente la possibilità di esserne catturato. Naturalmente poi passo la parola a Tommaso per non fargli perdere troppo tempo. Naturalmente poi sul personaggio, dato che era un po' speciale, sono fiorite anche ci sono degli aneddoti, insomma lui ne ha uno che poi vi racconterà forse di più. Beh, tutto questo è simpatico, però secondo me va messo da parte, nel senso che noi siamo troppo spesso in questa società spettacolo condizionati dall'apparire pittoresco del soggetto artista, secondo anche delle modalità che hanno infine un'appartenenza kitsch a una specie di tardo romanticismo. Per cui il poeta balordo, bizzarro, piace, e secondo me invece dovremmo guardare ad altro. Dylan Thomas ha questo difetto, che è anche un personaggio, è stato anche un personaggio pittoresco. Oggi avrebbe avuto quindi un enorme successo, quasi da cantautore. Per fortuna non gli è capitata questa disgrazia, ci ha pensato lui prima. Purtroppo, se fosse andato avanti, magari avrebbe scritto tante altre bellissime poesie. E magari avrebbe trovato anche, chi lo sa, una sorta di quiete, perché la saggezza era già presente nel suo modo di leggere il mondo. Una saggezza però tremendamente inquieta, no? Oggi direbbero i cronisti sportivi in una realtà devastante, no? Sapete, sì, è una bella parola, la adoperano a proposito molto spesso. E con il passare degli anni, probabilmente, ma è un'ipotesi così che faccio così in questo momento, questo tipo di saggezza articolata, continuamente in movimento, avrebbe potuto depositarsi e dare altri frutti. Non è stato, ma abbiamo un grande risultato comunque. A Tommaso.
Parlare di Dylan Thomas è un privilegio, perché la sua parola non solo illumina l'universo, ma anche l'oscurità del nostro essersi. Nato a Swansea nel 27 ottobre del 14, muore già nel 53 a New York. Non parlerò del, come diceva bene Maurizio, di non far di lui un personaggio, però sicuramente la sua morte era una sfida, perché è stata fatta un'iniezione, essendo alcolizzato, perché non bevesse più. Invece, per sfida, ha bevuto 17 whisky uno dopo l'altro, che lo ha ucciso. No? E le ultime sue parole erano: ho fatto un record. E questo no, non dico altro di lui, che di lui si potrebbe dire molte cose. Giustamente Maurizio ha dato il titolo "They shall have no dominion", perché è il tema fondamentale di tutta la poesia tomasiana, cioè il pericolo di vivere, le pulsioni di morte, i spaventi, i fantasmi, ma alla fine la poesia illumina l'universo. E questo tema lo fa in cinque modi diversi che volevo illustrarvi. Primo è l'analogia del corpo umano e la natura. La seconda è la celebrazione della nascita dell'essere umano, il bambino. Il terzo tema è il mito dello stato puro, che è quello più forte in lui, il tema nascita, morte, rinascita, che è di tutta la grande poesia, ma anche delle religioni. Il quarto è eros cosmico, cioè in lui la sessualità non è uno sfogo dei sensi, ma un'invasione dell'universo. Il poeta invade l'universo e l'universo invade lui. Da un esempio dell'eros, come una religione dell'eros, non è chiaramente la pratica ginnica del sesso. Poi l'ultimo tema suo è quando c'è la guerra fredda e la paura della bomba atomica, e la pulsione di morte di tutta l'umanità, o almeno di molti, e voleva scrivere una serie di poesie. Sull'ultimo è stato riuscito a fare Over Surgeon's Hill, che era una collina che vedeva dalla sua casa sul fiume Tawi, dove narra, lui dice, io Esopo, come una storia di allegorica di uccellini e del falco. Il falco serve la bomba atomica e non prende parte, lui non ideologizza, non vede il nemico, vede invece nell'umanità, con la loro pulsione di morte, gli uccellini che fanno chip chip, non si rendono conto del falco e verranno divorati, e il poeta canta, accompagna la loro anima lungo il fiume insieme all'airone, che è la sua incarnazione naturale. Ma questo è alla fine dove la poesia è più chiara. Bisogna dire che la tradizione gallese gli dava questa occasione. Tradizione gallese, il Zingane, cioè i bardi gallesi, hanno sempre avuto forme molto complesse di canto, e lui generalmente fa delle stanze parallele, allitterazioni, consonanze, assonanze, in modo quasi invasivo. Ma quello che è interessante è che tutte queste esplosioni sonore non si disperdono in un gioco, diciamo così, barocco, ma alla fine vengono dominati da dal tema fondamentale. Il primo che vorrei leggere, l'ha scritto a 19 anni, e citiamo il cito Calvino, che diceva: nella poesia di Thomas la natura non è più sentita come alterità. Il tessuto delle analogie distrugge la distinzione tra uomo e natura. E l'ha detto molto bene. Questa poesia, the forest that through the green fields drives the flower, voi avete la traduzione, sono quattro stanze, i due primi due versi e il quarto e il quinto sono dei pentametri giambici, in mezzo è un dimetro, quindi c'è un controllo totale, e c'è una coda finale che comunque è il quarto e quinto verso variato, and I'm dumb, sono muto, no? Adesso io ve la leggerò in originale. È un rituale, la sua poesia non è solo scrittura, ma è il canto, e in questo canto praticamente dice che ciò che distrugge la natura distrugge lui stesso, è ciò che lo fa nascere, e poi ci sono tante altre cose, ma forse è meglio che leggo. The force that through the green fuse drives the flower, drives my green age, that blasts the roots of trees, my destroyer, I'm damned to tell the crooked rose, my juice is bent by the same wintry fever. Forse è meglio che vediamo subito, quindi c'è questa la forza che... Tra l'altro, fuse vuol dire miccia, cioè esplosione, ma vuol dire anche stelo del fiore, che è intraducibile, quindi c'è blast, che scoppia, quindi la miccia che fa esplodere. Il fiume è quello che spinge i suoi verdi anni, quella che fa scoppiare le radici degli alberi è la mia distruttrice. I'm damned to tell, sono muto a dire, alla rosa declina, quindi alla rosa che sta morendo, che la mia giovinezza è distrutta dalla stessa febbre. Già in questo vediamo un totale compenetrazione tra il corpo umano e la natura. Generalmente nella cultura noi non abbiamo questo, comunque questo non tocca a me a dirlo. The forest that drives the water through the rocks drives my red blood, that drives the mouthing streams turns mine to wax, and dammed to mouth into my veins, how the mountains bring the same mouth sucks. Anche qui c'è la ripetizione, anche qui c'è la forza, che però qui l'acqua che nelle rocce è il suo sangue, no? Come vediamo, quindi il mondo anche liquido, non solo quello floreale, e sono totalmente analoghi. The dries the mouthing streams, quella che prosciuga, ma mouthing vuol dire anche il poeta che declama, no? Che prosciuga la lingua e lo fa diventare praticamente cera, no? Cioè la poesia quando non è vita. And I'm dumb to mouth, e sono muto a urlare alle mie vene, che, come alla fonte montana succhia la stessa bocca. The hand that whirls the water in the pool steers the quicksand, that throws the blowing wind, holds my shroud sail. I'm dumb to tell the hanging man what my clay is made of the hangman's lime. Gli ultimi dicono sempre son muto. Perché è sommuto, perché sta scrivendo, e siamo noi lettori, il nostro cuore che deve cantare, che siamo figli della natura, cioè siamo analoghi, no? Comunque quello penso che sia l'intenzione implicita. E sommuto a dire all'impiccato che alla calce del boia della mia stessa creta. Cioè, quindi c'è anche unione natura, ma anche con l'umanità. The lips of time leads to the fountain head. Love drips and gathers, but the fallen blood shall calm her souls. I'm tempted to tell a weather's wind how time has ticked the heaven around the stars. Qui è interessante che il parallelismo viene rotto, mentre prima sono due versi uniti. Qui c'è un verso e poi due versi. Cioè prima c'erano il primo verso e mezzo che erano uniti, qui no. Quindi la bocca succhia la fonte, l'amore goccia e si apprende, ma il sangue caduto, ferite di lei, calmerà. E qui ci sono molte cose, no? Uno, che l'amore e morte sono la stessa cosa, si muore per rinascere. Secondo, il sangue caduto è anche quella del Cristo, e che è quella che calmerà le ferite. E poi alla fine dice: I'm damned to tell the lover's tomb how wet my sheet goes the same crooked worm. Sono muto a dire alla tomba dell'amante che verso il mio lenzuolo striscia lo stesso verme tortuoso, dove il gioco sta nel fatto che sheet vuol dire lenzuolo, ma anche foglio di carta, e quindi il worm, il verme, è il dito del poeta scrive e, permettetemi, il sesso dell'amante, no? E quindi ci sono questi molteplici significati. La tomba dell'amante potrebbe anche essere il letto degli innamorati, nascita, morte, rinascita. Dice, come gli amanti nascono, vivono e muoiono, naturalmente con la morte puramente, diciamo così, apparente, nella estasi amorosa, e così la scrittura mi fa sentire vivo, ma allo stesso tempo, come la natura avvizzisce fuori di avere energia, così anch'io scrivendo, e come avete comunque capito, si potrebbe dire tante altre cose. Adesso volevo fare quello della nascita del bambino, che è una poesia incredibile. Non so, dico tutto, perché poi dico solo. È a pagina 24 del libro, dove Le letture possono essere molteplici, perché light breaks where no sun shines. La luce appare dove non splende sole. Ora, questa luce potrebbe essere quella divina prima della creazione o dopo la morte dell'universo, ma è anche la luce e rompe nel ventre della donna nel momento in cui comincia a, insomma, viene ingravidata, per dirlo con una parola sbagliata. È un po' questo il tema. E alla fine, l'ultimo verso, poi lo leggo tutto, in Blood Jumps in the Sun, che è un verso stupendo di tre giambi, e il sangue salta nel sole, ma il sangue è anche il figlio. Questa poesia mi commuove sempre. Non devo mettermi a pena. Comunque, il sangue salta nel sole, ma il sangue comincia a scorrere nel piccino, no? Ora, quindi qui non è con la natura che c'è una cosa sola, ma la natura e la donna. È un mistero che lui qui lo leggiamo come celebra. Light breaks where no sun shines. Where no sea runs, the waters of the heart pushing the tides, and broken ghosts with glowworms in their heads, the things of light file through the flesh, where no flesh decks the bones. Senti anche questo esse, vari tipi di esse. A candle in the thighs, che è la candela nelle cosce, sarebbe il senso, il virile. Qualcuno ha detto questo è osceno, ma è totalmente metaforico. E la luce viene data dall'uomo come una candela, no? A candle in the thighs warms hued and seed and burns the seeds of age. Where no seed stirs, the fruit of man unwrinkles in the stars bright as a fig. Where no wax is, the candle shows its hairs. Sì, al tempo un recensore diceva: ah, questo candela che fa vedere i propri peli è una volgarità, però dobbiamo vedere il testo nella sua complessità, no? Che è rituale. Dawn breaks behind the eyes, from poles of skull and toe the windy blood slides like a sea. E nel bambino il sangue scorre come il mare, c'è già tutta la natura in ogni essere, no? Nor fence nor stake the gushes of the sky spout to the rod divining the smile, the oil of tears. Night in the socket runs like some peach moon, the limit of the globes. Day lies the bone. Where no cold is, the skinning gales unpin the winter robes. The film of spring is hanging from the leaves. Qui sono tutte le quattro stagioni in modo connotato. Il light breaks on secret lots. I segreti appezzamenti sul corpo della donna. A light breaks on secret lots, on tips of thought where thoughts smell in the rain. When logics die, the secret of the soul grows through the eye. And blood jumps in the sun. Above the waste allotment, the dawn howls. Importante è che when logics die, è la sua irrazionalità, cioè pur essendo poeta così razionale che ogni verso così controllato, ma lui canta quando le logiche muoiono, il segreto del terreno cresce attraverso l'occhio, e quindi proprio il rapporto amoroso che diventa un fatto cosmico, non ha niente a vedere con la brutalità che tutti pratichiamo, speriamo in un mondo troppo brutta, nel sesso. Adesso vediamo in Death Shall Have No Dominion. Quindi, come vedete, si può dire tante cose, ma questo è straordinario, perché allo stesso tempo potrebbe essere la divinità, no? Cioè la luce rompe dove non c'è il sole, no? Dio prima dell'universo e poi crea tutto. Quindi c'è il rapporto con natura, con la trascendenza, con, tra l'uomo e la donna, e tutto in una sintesi sconvolgente, secondo me, no? lei, a pagina 64, questa è la poesia che ha dato giustamente, Maurizio ha dato il titolo, dove ci sono tre stanze di 9 versi, e il primo e l'ultimo hanno sempre questo verso preso da Paolo ai Corinzi, però cambiato, cioè messo in pentametri. And dash, la morte non avrà dominio, dove la cosa, si vede? La cosa terrificante è che qui abbiamo lo schema mitico nascita, morte, rinascita, però diventa chiaro che la rinascita, almeno in questa poesia, non è dell'individuo, ma della specie, perché though lovers be lost, love shall not. Anche se gli amanti muoiono, l'amore no, e la morte non avrà dominio. Chiaramente è una visione del noi fortissima che in pochi poeti c'è, romantici ma anche moderni, c'è sempre, in molti c'è un io un po' invasivo, no? Non in tutti ovviamente, ma qui c'è un noi incredibile, no? Cioè non è triste la faccenda, ma è il trionfo della vita, no? Che lui celebra, praticamente è la sua lira, no? Riducendolo in modo semplice. And death shall have no dominion, dead man next, they shall be one, with the man, the wind, and the west moon. When their bones are picked clean and clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink to the sea, they shall rise again. To lovers be lost, love shall not, and they shall have no dominion. Dove però bisogna vedere anche che la laicità dell'idea degli amanti muoiono, no, però l'umanità sopravvive, è contrappuntata che i morti avranno stelle ai loro gomiti, ai loro piedi, no? They shall have stars at elbow and foot, che è una visione incredibile del paradiso, no? E anche in questo caso, no, è un paradiso materico, no? Cioè è spirituale ma materico, perché lui è sempre, usa i due termini che è difficilissimo in poesia. And there shall have no dominion under the windings of the sea, they lying long shall not die windily, twisting on rags they, when sinews give way, step to a wheel, yet they shall not break, faith in their hands shall snap in two, and any corners run them through, split all ends up they shall crack, and there shall have no dominion. Dove c'è la sofferenza della vita, c'è la, proprio la tortura, sui cavalletti si contorcono, però la fede non si spezza, face in their hands shall snap into, non si spezzeranno, perché la fede in quelle mani hanno tradotto, face in their hands shall snap into, cioè la fede si spezza in due, non, però rimane fede, no? Cioè la paura e la speranza, no? E quindi sempre, diciamo, prevale diciamo questo vigore dell'energia, ma non si espunge anche l'aspetto metafisico. And they shall have no dominion no more, may gulls cry at their ears, or waves bring loud on the seashores. When blew a flower, may a flower no more lift its head to the blow of the rain. Though they be mad and dead as nails, heads of the characters hammer through the daisies, break in the sun till the sun breaks down, and there shall have no dominion. Proprio un canto alla vita, no? Cioè, che può essere visto in vari modi. Uno, che come razza umana, quindi al di là dell'amore, c'è questo amore che non morirà mai, no? C'è questa passione di vivere, e dall'altra parte, diciamo che i morti avranno stelle ai gomiti, quindi non è che saranno buttati, come dice García Lorca, in un mucchio di cani, ma in un'altra poesia molto bella, ma di diversa tendenza. Quindi c'è anche il dolore può far impazzire, benché pazzi e morti stecchiti, la testa dei caratteri, che anche qui è un doppio gioco. Quindi la testa delle parole che lui usa, characters, la testa dei caratteri, col col, come si dice, col martello, romperanno attraverso le margherite. Cioè, questo cos'è? Che molte volte sulle tombe ci sono le margherite. Quindi la testa di questi tipi di persone martelleranno e torneranno in vita. Quindi qui c'è anche la rinascita, diciamo, materica, se vogliamo. Irromperanno il sole fino a che il sole precipiterà e la morte non avrà dominio. Quindi l'unico limite è quando l'universo muore, e allora anche noi moriremo. Vado avanti, ho 24 anni, è bellissimo quello che ha scritto per il proprio diciamo, proprio compleanno. Generalmente per il compleanno scrivono gli altri.
Anche a 30 l'ha fatto, no?
Sì, sì. Quello dei 30. Ma non è che avesse tanti amici, diciamo. Cioè. Questo, 24 years, quindi 24 anni l'ha scritto. Qui nascere e morire è una variante nuova. Lui dice il divenire, cioè lui non morirà mai, no? Ma cosa vuol dire? Che lui è impazzito? No, vuol dire che questa poesia continuerà a battere col martello. Il martello sono gli accenti, perché bisogna dire che lui, oltre al pentametro giambico, usa il sprang rhythm di Hopkins, che sono degli accenti paralleli nelle varie rime. E quindi Pound diceva non si può più usare il pentametro giambico, infatti lui non è che lo usa sempre, lo usa come una bomba sonora, però contrappuntata da frammentarietà, no? Come se in italiano usassero degli endecasillabi, una tantum, come fanno dei ottimi poeti oggi, e poi si contrappunta, no? E comunque 24 anni, per la propria, naturalmente ci sono anche termini negativi, perché 24 years remind the tears of my eyes, no? Bury the dead for fear that they walk to the grave labor. I morti sono gli anni vissuti, no? Quindi sotterrate i morti, gli anni vissuti. In the groin of the nature, the doorway crashed like a tailor. E qui quasi torna al momento della nascita. Nel vano della porta naturale stavo accosciato come un sarto, no? Perché il bambino è come un sarto che cuce se stesso, no? Con l'energia. Sewing a shroud for a journey, che mi facevo un sudario per il viaggio, perché siamo mortali, no? C'è la stessa carne, il bimbo è già un sudario. By the light of the meat-eating sun, qui avevo riferso forte, no? Alla luce del sole che mangia la carne, no? Quindi questo sole che mangia la carne, e anche il bambino che mangia la carne della mamma, diciamo, succhiando il suo sangue e il suo latte. Dressed to die, the sensual strut began. Agghindato per morire, il sensuale incendio iniziato, with the red veins full of money, in the final direction of the elementary town, I advance for as long as forever is. Avanzo per quanto è lungo il sempre. È un verso stupendo. Cioè, praticamente non muoio più, ma in questo verso non muoio più, se vogliamo essere pignoli. Però, questo dress to die è preso dal modo di dire gallese dress to kill, cioè vestito per far andare a donne. E qui invece lui dice vestito per morire, perché anche la congiunzione carnale è un aspetto della morte, no? Della morte da cui si rinasce, naturalmente. Quindi tutto è un ritmo di questo tipo. La città elementare è in fondo la meta conclusiva, la città elementare è purtroppo per noi è cimitero. In the final days of elementary town, contraddizione, I advance for longer than ever, no? Quindi qui dicevo che qui c'è un leitmotiv diverso, nascere, morire, divenire. Poi volevo leggere Refuse.
Questa cosa qui dei soldi qua è bentata, no?
Sì, sì, perché le servono i globuli rossi. E che lui i soldi non li aveva mai, perché non lavorava.
Non ce l'avevo, però.
si rifiutava di lavorare, o non so come, e però qui c'è l'analogia con i globuli rossi, no? The red veins full of money, perché, e poi c'è sempre il rovesciamento, che il red sarebbero i red e sono le cellule, no? Cioè il sangue è rovesciato e visto come soldi, no? Cioè, questo in fondo il segreto della sua poesia è che lui scolpisce il linguaggio non mantenendo le forme costituite, ma scavandone un valore di energia nuova, no? Che poi è quello che tutti i poeti si sperano di fare, no? Penso. Ma quando venne la guerra ha scritto questa poesia, A Refusal to Mourn the Death by Fire, dove c'è in London, una poesia meravigliosa, dove lui non fa propaganda, mentre gli altri poeti, forse giustamente, scrivono contro i nazisti che bombardavano Londra, lui non ha l'idea del nemico, ha l'idea dell'umanità. E quindi, invece di scrivere i dettagli, vede la bambina come una sorta di dono sacrificale all'umanità. Ed è una stupenda, e lei rinascerà. Qui c'è nascere, morire, rinascere. La bambina rinascerà nel grembo nero di Londra, nella terra materna, no? La poesia di una potenza inaudita, che al tempo, nonostante la propaganda, aveva colpito, propaganda ovviamente con le bombe che arrivavano, Odin e gli altri siano contro i tedeschi, no? Allora tutti dicevano, ma cosa scrive questo? Però alla fine le radio lo trasmettevano perché era un'umanità superiore, no? Che non divide l'aggredito e l'aggressore, ma vede tutti aggrediti dalla morte. E quindi la bambina muore per tutti, anche per il nemico, questo è un po' il senso, no? Tomasiano, uno dei sensi possibili. Tra l'altro qui dice rifiuto di piangere, cioè non faccio un discorso, è morta questa bambina. Perché non piange? Perché rinascerà, no? Ma il primo verso, cioè la prima frase è di 13 sillabe, è come the stations of the cross, le stazioni della croce, invece sono le stazioni del respiro, no? Cioè come una crocifissione, la bambina viene come crocifissa, e lui qui in 13 versi dice praticamente che no, anche quando morirà, anche quando tornerà nella Gerusalemme della perla d'acqua, non canterà mai la morte della bambina. Never until, naturalmente è un paradosso perché sta cantando, no? Never until the mankind making bird, beast and flower fathering and all humbling darkness tells me silence, the last light breaking and the still hour is come of the sea tumbling in harness and I must enter again the round sign of the water beam and the synagogue of the ear of corn. Non per nulla in un periodo di antisemitismo eccetera, per dirne poco, dice io entrerò nella sinagoga della spiga di grano, no? Cioè che la terra è sacra, no? E su questo poi vi dirò una cosa. Comunque, shall I let pray the shadow of a sound or soul, my soul seed, quindi non il mio seme salato sono le parole, no? In the least valley of sackcloth to mourn the majesty and burning of the child's death. I shall not murder the mankind of foregoing the gift truth, nor blaspheme down the stations of the breath, le stazioni del respiro sono le stazioni della croce anche, no? With any further elegy of innocence and youth. Questo vuol dire che ognuno che muore, in qualche modo, in modo mitico, ha la sofferenza del Cristo. Nello stesso tempo non potrà che rinascere, diciamo. E naturalmente questo è il linguaggio non religioso, ma della religione poetica, no? Cioè non è dogmatico, ma è la commozione, il sentimento per questa bambina morta. Deep with the first dead lies London's daughter, robbed in the long friends, the grains beyond age, the dark veins of her mother, secret by the unmourning water of the rhyming Thames. After the first death, there is no other. Quindi questa morte apparente non ce ne sarà altra. I primi morti sono Adamo ed Eva, quindi potrebbe essere. Con i primi morti c'è la figlia di Londra, questa bambina che era una bambina di Ciampignoli, una di piccola borghesia, diventa la mitica figlia di Londra, no? Cioè, la figlia della città, che viene avvolta nelle oscure vene della madre, che sono la terra dove viene sepolta, e quindi la terra è un grembo materno da cui rinascerà, segreta, vorrebbe dire nascosta, presso l'acqua che non piange, perché il Tamigi fa parte della natura, e come il fiume sa che nulla può morire, no? Descende una domina. Mentre i cittadini, i genitori, ovviamente lo sanno. No? Comunque lo vedo in modo diverso. L'amore cosmico è in Love in the Asylum, pagina 116, che tra l'altro asilo potrebbe anche essere accogliere, no? Dove Thomas scrive di un incontro con una ragazza pazza e che gli fa conoscere la nascita dell'universo, no? Anche qui questo, il senso è veramente banale in confronto a tutto questo, no? La metafora salva l'umanità al banale, o comunque alla semplice pulsione che passa in un breve, no? E rimane qualcosa che non può morire, e questo è il suo lavoro, no? Comunque, "An stranger has come", e già questo è divertente, una stranger, no? Un estraneo, una ignota, una forestiera, ma più che altro una che non conosco. "To share my room, the house, not right in the hand", a dividere la mia stanza da casa dei pazzi, cioè non right in the head, fuori di testa. "A girl mad as birds", anche qui è natura, no? Perché sono pazzi gli uccelli, chiederebbe uno? Perché nonostante la loro destino cinguettano ogni mattina, no? Cioè cantano le lodi dell'esistenza, anche gli uccellini più vecchi. Non c'è uccellino ormai sull'orlo della tomba che non faccia cicci. Vabbè, questo è un commento un po' sciocco, ma mi sembra vero. "Bolting the night of the doors with her arms, her plume", quindi è la piuma con un uccello, lei chiude la porta. "Straight in the maid's bed", quindi è il letto che è delirante, non i due, anche qui. "Stretta nel letto delirante, she deludes the heaven-proof house with entering clouds", elude la casa a prova di cielo con nubi invadenti, perché cosa vuol dire? Che entrando lei entra il cielo, no? È un modo molto originale per dirlo, no? In modo, in una canzone taro direbbe: sei arrivata tu e con te venne il cielo, no? Invece qui è molto, fa sì che il lettore viva l'esperienza in modo spaesato, no? Cioè insolito. "Yet she deludes me walking the nightmarish room as large as the dead, or rise the imagined oceans of male worlds". E qui c'è la tipica gelosia maschile, cioè non di tutti, ma probabile, dice, comunque illude questa stanza di incubo, su e giù come i morti, o cavalca gli oceani immaginari dei corsi maschili. Questo vuol dire, questa si è addormentata e sogna di altri, no? Anche quelli pazzi come lei, no? Perché le corsie maschili. "She has come possessed, who admits the delusive light through the bouncing world, possessed by the skies". Ma lì è stupenda, questa donna è invasata dal cielo, è posseduta dal cielo, no? Non è l'uomo che la possiede, ma il cielo, e quindi è posseduta. E addirittura le mura rimbalzano, no? Come un vulcano, o comunque in un movimento cosmico. She sleeps in a narrow trough, yet she walks the dust, yet raves at her will on the madhouse boards, worn within by my walking tears. Cioè, ma le mie lacrime che camminano su questo posto dove lei si esibisce nel sogno, naturalmente. Cioè, il soggetto maschile pensa che non può, in altri termini, nessuno possiede nessuno. Finito il rapporto, questa donna ci sa di cosa sogna, no? Questa è una lettura possibile. And taken by light in her arms and the long and dear lust, I may without fail suffer the first vision that set fire to the stars. E rapito alla fine, la cara fine nelle sue braccia dalla luce, uno, per essere realistici, forse si, dopo aver rompicchiato si risveglia, si abbracciano, e se posso, qui hanno tradotto senza venir meno, invece secondo me senza fallo, senza dubbio, I may without fail. Comunque è un'ottima traduzione, ma dice senza venir meno, dice, no?
Qui senza timore. Sì.
Senza timore, e praticamente sarebbe più forte, senza dubbio, no? Sì. Posso sopportare, perché la bellezza è anche dolore, la prima visione che mise fuoco alle stelle, cioè attraverso nelle braccia della donna rivive la nascita del cosmo. Quindi qui Eros è cosmico, che mi sembra eccezionale, no? Cioè è inutile dire, ma naturalmente ci sono contrasti, perché la casa è un manicomio, la ragazza è pazza, fa sogni indecenti, ma nonostante questo proprio è posseduta, è parte del cielo e permette a chi scrive di conoscere il segreto dell'universo. Una cosa incredibile, cioè incredibile, molto bello. In My Craft of Silent Art, la pagina 154, lui è una poesia sulla poesia, quindi di poetica. Potrei dirvi questo, che dicevamo Maurizio un aneddoto, no? quando lui arrivò a Firenze, Bigongiari andò a invitarlo a cena con Montala, e la moglie Kathleen disse: il pazzo è nell'armadio. Lui era intimidito da Montala, perché diceva: questi italiani parlano di Marx, di Freud, che so io. Lui anche di poetica, lui era un poeta, ma detestava i discorsi culturali. Questo è lì. E quindi, non conoscendo Montale, ma sentendo quanto è importante questo, che era il presidente o direttore di un'importantissima associazione culturale fiorentina, si nasconde nell'armadio con un cappello messicano, un baio pongo, insomma fa lo sciocchino. E il buon Bigongiari, che me la racconta, non c'è più, che Dio l'abbia in merito, era un poeta toscano molto bravo, anche oscurato sia da Luzzi che da Montale, pur essendo un buon poeta, no?
Coetaneo di Thomas, tra l'altro.
Sì. Lo trascina a cena e Thomas continua a chiedere, facendo innervosire Montale, ma è veramente il più gran poeta italiano? No, perché avevo paura. Montale parlava di cose interessanti, il verso libero, lui non amava la teoria, no? E allora poteva rimanere veramente il grande poeta. quindi, comunque Montale non si è innervosito, e per dire una cosa banale, ha detto: il mio ultimo libro è stato tradotto in americano, in inglese, e ho ricevuto una bella sommetta. Allora Thomas subito prende a palla al balzo: mi presti $100? E Montale, perché così senti, gliela impresta. La cosa triste non è contro Montale, ma è così. Bigongiari mi dice che quando Thomas, pochi anni dopo, si è lasciati, lui andò di corsa da Montale e dice: senti, quello lì, il gallese, è morto. Invece, accidenti, non mi ha reso le $100. Però può darsi, come dicevamo, che sia una battuta. Però forse lui era un po' tirchetto, un grandissimo poeta, ma era un po' tirchetto. Ma Ma a parte questo, perché dicevo questa storia che non c'entra niente? Tra l'altro ho dimenticato gli occhiali, leggo in modo visionario. In my craft or silent art, nella mia arte scontrosa mestiere. E quindi,
eh? Il microfono.
Ah. In questa poesia, lui per una volta si sbilancia e dice perché scrive, no? E diciamo però che non sono due stanze regolari, però il primo verso art rima con apart, secondo night con right e così via, e poi le ultime charms con arms, stages con ages, wages con wages, is heart and art. Quindi le rime, ma anche i ritmi, gli accenti sono parallelissimi, c'è un controllo incredibile che significa... anche il my craft, che è nel mio mestiere, per lui, nonostante fosse considerato l'ultimo dei bardi, il bardo dal corpo spezzato, l'ha messo i giornali, pur tuttavia lui era un grande artigiano, no? Cioè, uno che lavorava 100.000 volte sullo stesso testo, e quindi, ecco, in my craft and silent art, arte scontrosa, cioè non è che come dice o sole mio nel canzoni, ma o sole nostro, per dire questo è molto difficile, no? Bisogna usare la poesia. Allora quindi arte scontrosa e mestiere, exercise in the still night when only the moon rages, quindi c'è un gran silenzio, solo in la luna in furia, and the lovers lie a bed with all their griefs in the arms, con tutti i loro affanni, tutti i loro dolori, gli amanti sono a letto. I labor by singing light, ma il labor è anche partorire. Comunque io mi affatichi con la luce musicale che canta, not for ambition or bread, non per pane e ambizione, o the strut and trade of charms, o per pavineggiarmi e vender fascino, or the ivory stages, o i palcoscenici d'avorio, but for the common wages, ma per il comune salario, of their most secret heart, del loro cuore più segreto, no? Quindi questa poetica metaforica è l'energia vitale, è l'energia dei sensi, è l'energia soprattutto d'amore. Cioè questa è la sua. Not for the proud man apart from the raging moon I write on the spindrift pages, nor for the towering dead, for the nightingales and psalms, but for the lovers, their arms around their griefs of the ages, who pay no praise or wages, nor heed my craft or art. Naturalmente gli amanti non si curano del mio mestiere d'arte, ma per loro, che, perché loro sono la metafora del noi, no? Cioè il primo passo verso il noi è i due che si amano, poi c'è il grande passo verso l'umanità intera che c'è nella sua ultima poesia. Quindi dice, attacca, cioè attacca, non attacca, ma si distingue da altri poeti. Not for the proud man apart, non l'uomo superbo che si apparta. Si potrebbe dire qualche nome di poeta inglese del suo tempo. Né per i morti che storreggiano con i loro usignori e salmi, questo è Keats, no? Cioè non scrivo, insomma... il superbo che dice io sono poeta e voi siete disgraziati, questo non lo dico per gentilezza, ma c'erano almeno 3-4 poeti inglesi così. Ma in Italia forse ma, sì, non quindi per l'orgoglio, la superbia, ma per l'unità degli amanti, ma quindi anche l'unità con l'universo, eccetera. Ma scrivo per questi che della mia poesia proprio non si interessano. Non hanno neppure tempo, no? C'è questa piccola ironia. E l'ultima che volevo leggervi, non so se c'è tempo, sì. Over Sir John Silma, che è un po' lunga perché sono 5 stanze di 12 versi. L'ha scritto nel 49. E come vi dicevo, questa collina si vedeva dalla boathouse, cioè, che l'amico Krum nel suo libro cita, ma lui aveva affittato questa casa che serviva per mettere delle vecchie barche, costava poco, aveva una scrivania e un letto, guardava il golfo e li scriveva all'Arn, che si scrive in modo orrendo, l'Augarn. Lui diceva, all'inglese è una cosa strana, si scrive London e si pronuncia Liverpool. Sì. In America faceva queste battute perché aveva paura che facevano sempre domande sociologiche, no? Lei cosa dice della minoranza nera, no? Lui diceva, ma non dico niente, sono loro che devono dirlo. Cioè non aveva voglia di parlare di polemiche, burocrazie mentali, di luoghi anche, diciamo, a volte ipocriti, no? Come voglio bene al prossimo e quello del rubo, eccetera. E quindi diceva quello che pensava e faceva queste terribili battute, cioè queste battute che però in America hanno fatto successo, queste battute. Purtroppo a volte le battute ricordano meglio che le battute delle poesie, perché è più facile, no? Comunque, Over Sir John Hill doveva far parte di un lungo poema. Sì, quasi l'ho inghiotto. E qui praticamente voleva scrivere in Country Heaven, nel paradiso della campagna, in cui la guerra atomica veniva superata, e lui diceva it's a praise of what is and what could be. La mia poesia, questo poemetto l'ha detto il BBC, che su cui sto lavorando, dovrebbe essere l'elogio di quello che è o comunque potrebbe essere. It is a poem about happiness, è una poesia sulla felicità, no? Quindi è un poeta, nonostante cose terrificanti che scrive, il fondo è felice, cioè almeno il messaggio è quello. In Over Sir John Hill, lui dice che lui è l'Esopo che canta, e c'è l'Airone è il suo, è lui come poeta, Esopo, la maschera del poeta, no? Perché dice, figlioli, adesso è un'alienazione per Thomas, che sempre ha cantato senza concedersi alla narrativa, no? Cioè le sue poesie non sono narrative, sono delle metafore esplosive che poi hanno un senso unitario attraverso una potenza che si può variamente chiamare, comunque anche come una linea di vita che attraverso il testo alla fine si capisce cosa vuol dire, no? Ancorché ci sono tante metafore che possono lasciare interdetti. E qui, col pericolo della guerra, sente la necessità del noi. E come fare? Per un poeta non è mica facile fare la retorica. No, allora faccio la favola. E dal mito del nascere, morire e rinascere, passa alla favola. Alla favola terrificante ma bella, e in Over Sir John Hill è l'unico che è rimasto, che è la morte per guerra atomica, perché allora c'era veramente il pericolo in quel periodo. E il falco è anche qui non parla di russi, americani, occidente, oriente, comunisti, liberali e così via, ma parla soltanto di uccellini che cinguettano e non sanno quel che fanno, no? Mentre il terribile falco incombe, no? Quindi è una vera e propria allegoria che però è tragica, e alla fine accompagna le anime degli uccellini morti. Ma poi aveva intenzione di scrivere le parti in cui rinascono, no? Nel paradiso della natura, ma purtroppo lui è andato in paradiso probabilmente, ma non è riuscito a scriverlo. Se esiste il paradiso probabilmente vi andrà, ma questa è una battuta un po' di cattivo gusto. Comunque, il non ha fatto in tempo. E Over Sir John Seal ha anche un ritmo diverso dal solito narrativo, per quanto la sonorità è sempre elaborata in modo incredibile, con centinaia di alliterazioni, consonanze, assonanze, rime interne, esterne, c'è tutti i trucchi del trucchi del mestiere, dell'artificiere, dell'artigiano, però è un artigiano che riesce a dire a tutti il pericolo, no? Tanto è vero che l'hanno chiamato al BBC e lui, per tranquillizzare il pubblico, dice: beh, poi scriverò una bella finale, che in fondo la vita è bella, no? Ma però effettivamente la poesia è preoccupante, perché adesso leggo, e casomai se c'è da fermarsi: Over Sir John's Hill, the hawk on fire hangs still. Già questa immagine è incredibile, no? Il falco in fiamme pende immobile, no? C'è la bomba atomica, detto nell'allegoria risolta. In a hoisted cloud, at a drop of dusk, he pulls off to his close and gallows. Up the rays of his eyes, the small birds of the bay, and the shrill child's play wars, and the sparrows and such who swans in dust and ranking hedges. And blithely they hawk to fiery Tyburn over the wrestle of arms, until the flesh the noose hawk crashes, and slowly the fishing hole is talking Huron. In the river Towie below bows his tilted headstone. Già qui c'è tutto il tema, a dire la verità, che poi verrà ripetuto, perché il falco viene visto come terribile, che è come una forca vivente che attira i piccoli uccelli dalla baia, che sono, non si rendono conto, sono infantili, fa la guerra tra di loro, no? Cioè vede l'umanità, che cioè quello che distrugge è la tecnologia atomica, ma l'umanità idiota, sono in litigiose siepi, cigni cantano perché c'è canto del cigno, non si rendono conto che stanno per morire, e dicono e cantano al fiammante patibolo, canteranno poi di andare lassù. E lentamente il sacro Airone, che è il poeta non alienato dalla narrazione, per dirlo da un punto di vista di cioè il sacro Airone incede pescando nel fiume e piega in basso la pietra tombale del suo capo, perché praticamente in memoria dei morti, below bows his tilted headstone. Poi riprende ancora, cioè è come cinque volte ripetuto il terribile sacrificio o il massacro, no? Flash and the plumes crack and the black cap of jackdaws, Sir John's Hill dons, and again the gull bird's hair to the hawk on fire, the halter height and over Toby's fins in a wake of wind there, where the elegiac first user bird stabs and paddles in the pebbly depth field shallow and sedges, and dilly dilly calls the loft hawk, come and be killed. I open the leaves of the water at the pressure of psalms and shadows among the pins and settles prancing. So prima di votare dico che le piume si spezzano, se c'è questa strage. E the black cap of Jack, cioè questo nero tocco, è quello che mettono i giudici quando condannano in Inghilterra, condannano al capestro alla morte, no? E quindi il Sir John miticamente, simpaticamente, viene personificato e mette il cappello: siete condannati a morte, mentre il falco dice dilli dilli, che è il canto del richiamo degli uccellini, venite a farvi uccidere, no? Che assomiglia come una favola, no? Del lupo e la nonna, no? Perché hai la bocca così, eccetera. È un tono favolistico, e naturalmente lui, i fogli d'acqua sono i fogli della vita, il passaggio di salmi, sono i canti dei salmi di ombre, quindi c'è anche la preghiera per tutto ciò non avvenga, ma sta avvenendo. And ready in a shell the death clears voice bell, all praise of the hawk on the fire, hawk eye does be sung, when his viper's fuse hangs loose with the flames under the brand wing. Addirittura viene benedetta il falco, no? Quindi la stessa bomba, se vogliamo. Cioè, l'odio è inesistente. Siano benedetti young green chickens of the bay and bushes clack, dili dili, come let us die. Lui dice venite a morire e loro cantano andiamo a morire, no? Su, andiamo a morire. Cioè, è quasi come un rituale. C'è questa pulsione di morte che prende il globo, che secondo lui è un rituale sacro di morte collettiva, no? Da cui il poeta dovrebbe in qualche modo tentare di salvare da questo rituale con un contro rituale che non ha scritto, ma purtroppo. The hero and I, on ease of fabling to the near night by the dingle of eels, Saint Heron hymning the shell hung distant crystal harbor veil, where the sea cobbles sail, and the wharves of water where the walls dance, and the white cranes tilt. It is the hero and I, under judging Sir John's Elmed Hill, telltale the knelt guilt of the leather stray birds whom God for the breast of whistles have mercy on. Quindi Dio abbia pietà di loro per le loro petti di fischi, che vabbè, anche questo dal Vangelo, cioè, che Dio sta attento anche a un suono di un uccello, cioè da qualche parte. E quindi chiede pietà per per gli uccelli, ma per tutti, quindi questi inconsapevoli. God in his whirlwind silence save, gli dice che Dio salvi nel suo vorticoso silenzio, no? C'è questo fatto del silenzio di Dio che generalmente è visto negativo, no? Invece qui non lo è. Questo è un silenzio vortico, whirlwind, come un vento, un vortice, un mar di sparrows hail, che è lui che nota il saluto dei passeri, for their soul song, per il canto del loro petto, no? Quindi è ogni essere umano che ha dentro un canto, che può essere diversamente interpretato, se uno è religioso o meno, è comunque quello che giunge a Dio. Now the heron grieves in the weathered wedge through the windows of ducks and water. I see the tilting, whispering heron. I mirrored go. Cioè l'airone si guarda nel fiume, si rispecchia. As the snap feathers snow, mentre le penne nevicano. Fishing in the tear of the stowy. E pesca nelle lacrime del stowy. Quindi è il poeta che, come airone. Only a howl owls, hollows, solo una stridula civetta squittisce, è intraducibile questo suono, no? Only a hoot owl hollows, a grass blade blown in carpet hands in the looked elms, and no green cocks or hens, quindi nessun verde uccello o gallina grida più, shout, now on Sir John's Hill. The heron ankling the scaly lowlands of the waves makes all the music. E l'airone, cioè il poeta, non nella scrittura, ma è proprio. E lui era un poeta che prima diceva e poi lo trascriveva, no? Cioè quel che mi ditta dentro, nel suo caso non era una metafora, no? Perché prima ascoltava. Quindi l'airone dice, guardando la squamosa pioniera di onde, crea tutta la musica, no? Quindi la musica è quella che viene dal profondo del poeta. And I who hear the tune of the slow whirlwillow river grave before the lines of the night, the notes on this time-shaken stone. mentre lui scrive, no? Qui è chiaro, no? Sulla, che il, sulla pietra scossa del tempo trascrive il canto della, dell'airone for the sake of the souls of the slain birds sailing, dove vedete qui c'è un eccessivo, addirittura 5 sibilanti, no? E stone for the sake of the souls of the slain birds sailing. Naturalmente il traduttore non può fare questo. Per amore delle anime vaganti degli uccelli svenati. Questo sibilo è anche il diavolo, o comunque il serpente, oppure la pulsione di morte, no? A livello simbolico, sonoro, the sake of the souls, the slain birds sailing, quindi nel, all'interno del fatto positivo che lui canta le anime vaganti degli uccelli svenati, cioè canta l'umanità distrutta, lo stesso suo verso dice che questo è terribile, no? Cioè questo è serpentino, questo è velenoso, no? Almeno io penso che sia così. E comunque questa poesia potrebbe essere commentata per un anno, per tutti i suoni, no, che ci sono. Ma quello che può colpire, no, che dopo, diciamo che lui, quello che abbiamo visto oggi, che la morte non avrà dominio, death shall have no dominion, diciamo, è il verso che attraversa tutta la sua poesia, che però abbiamo visto che ha almeno 5 varianti. Uno, il corpo dell'uomo e della natura sono sottomessi alla medesima prassi, no? Cioè si cresce, si nasce, si fiorisce, si avvizzisce, si muore. E lo stesso dolore che sente l'uomo lo sentono tutti gli esseri. C'è questa specie di energia naturale ovunque, no? Secondo, la nascita, secondo, diciamo così, nascita del bambino, che non morirà mai, perché almeno nella poesia abbiamo visto that light breaks where no sun shines. La luce rompe dove non c'è sole, quindi la luce è eterna, no? È uno dei versi più belli, ma vabbè, questo è un fatto personale. And light breaks where no sun shines, and blood jumps in the sun, no? Quindi non solo il bambino ha sangue, ma il suo sangue schizza nel sole, ovvero fa parte dell'universo, non morirà mai, perché c'è sempre questa... questo quindi è il secondo, la nascita. Il terzo, la nascita, morte e rinascita, il mito puro, che c'è in molte poesie. E a parte che la rinascita in Death Shall Have No Dominion ed è di noi come collettività, esseri umani, e non gli amanti, nei singoli. E qui comunque nascita, morte, rinascita dell'umano, no? Poi c'è Eros cosmico, cioè il rapporto tra due persone che si amano, e un'apertura alla creazione dell'universo, cioè un ritorno al Big Bang, no? Che è una visione, non si può dire altro che visionaria, anche metafisica, ma diversamente dal metafisico, come Dan, che è molto intellettuale, in lui è quasi fisica la cosa, no? Cioè è una percezione che viene catturata dalle parole, no? Forse uno dei suoi segreti è che più che lui conosceva benissimo Shakespeare, suo papà gli recitava Shakespeare tutto il tempo, e in Shakespeare c'è la lotta col tempo e ci sarà anche in lui. Però non prende nulla, anche dagli altri gallesi non è che prende, cioè sì, la forma così elaborata è nettamente gallese, cioè che ogni parola non viene lasciata nella solitudine della sua sonorità, ma ci sono richiami continui, questo è nettamente gallese, no? Ma dei grandi bardi gallesi del passato. Però, pur tuttavia, anche c'è stato Lawrence, sono stati altri, Lui è totalmente originale, a parte questo potrebbe essere una frase contraddittoria. Dicevo che anche John Donne era metafisico, ma la sua metafisica riguardava sia il fatto che la Terra non era più il centro dell'universo, quindi tutti i fatti scientifici, no? Mentre qui tutto passa dalla percezione, dal vissuto, come sensazione che si allarga sulla natura, sul cosmo e persino sulla trascendenza. Quindi è di un'umanità quasi scandalosa, no? C'è il rifiuto dell'idealizzazione, c'è il rifiuto della teorizzazione, e questo c'era anche nella sua vita, che lo rendeva antipatico ad altri poeti, perché quando dicevano: ma tu cosa dici di dell'inconscio, dice: ma io non dico niente. Cosa dice l'ossa di classe? Dico: andiamo bene. Ma cioè, non è che fosse un reazionario, semplicemente era un uomo al servizio dell'uomo, al di là delle teorie e delle lotte in atto, no? E in questo senso ha qualcosa di dal bardo di una volta, no? Come non so, in un poeta molto più grande di tutti come Omero, non è mai un fatto soggettivo, no? Quello che canta, ma è l'avventura di tutta l'umanità attraverso le storie greche. Comunque poi abbiamo visto che l'ultimo è la pulsione di morte, che si ha preso dominio nella nostra civiltà con la bomba atomica. C'era già prima, con la bomba atomica è assicurata, no? La morte collettiva. E che quindi la quinta variante, la morte non avrà dominio, è una lotta contro la raffigurazione favolistica della fine dell'umano, ma le favole, come sappiamo, sono sempre tristi, sono terribili e servono per educare ad avere timore del male, no? Sin da piccoli. E quindi, secondo me, non è da dire che lui, perché qualcuno ha detto voleva morire, no, forse gli piaceva troppo bere, ma su questo si potrebbe dire questo, che per un poeta, non so cosa dici tu Maurizio, la cosa difficile è la differenza di quando scrive e la vita quotidiana, no? Cioè pochi riescono, cioè, o molti riescono a non bere, non fumare, non drogarsi, ma è una forza, cioè Thomas non ci riusciva, cioè le sue visioni erano così stupende. Immaginate poi vedere i contemporanei che dicevano: Liverpool ha battuto, che so io, 2-1 l'Arsenal, no? Una bella cosa, ma non ha niente a vedere con la totalità, no? C'è molto, è quasi insopportabile per chi parla con le stelle, dovere non parlare col prossimo va benissimo, ma quello di sentire il chiacchiericcio senza senso, no? E questa è abbastanza dura, eh? Cioè quello conformista, i conformismi del giorno. Vabbè, questo è un, io lo giustificherei, lo so, probabilmente gli piaceva bere, no? Però se uno vede le lettere, c'era la difficoltà di passare dall'ispirazione, o chiamiamo dal lavoro poetico, al contatto col mondo, no? Per quanto lui fosse molto gioioso, faceva ridere, partecipava, però tutto questo con l'aiuto di una bevutina, no? Cioè, prima di andare a BBC se ne beveva un paio di birre. Ora, evviva i poeti astemi, ma...
Anche Malcolm Lowry.
Sì, sì.
Comunque
ogni poeta trova poi il suo modo per sopravvivere, e molti riescono benissimo a essere uomini comuni per quanto scrivano cose meravigliose. Ma per lui forse era difficile, visto che non ha mai lavorato. Ha scritto film script, ha fatto un bellissimo testo teatrale per voci, Under Milkwood, sotto il bosco di latte, che è bellissimo, che poi Stravinsky voleva musicare, ma purtroppo lui è morto prima. Quindi ha lavorato, ma sempre sulla parola, no? Era un grande...
Non so se qualcuno ha qualche cosa da chiedere a Tommaso Chemeni. Nessuno? Ma io vorrei permettermi di leggere una poesia allora in italiano, che a me piace molto, anche in italiano, perché è sulla morte della zia.
Sì.
Dopo le esequie, lodi mulesche, ragli, sventagliare d'orecchi a vela, calcetti attutiti felicemente d'un paletto nel denso piede della fossa, le persiane abbassate, i denti a lutto, lo sputo negli occhi, le pozze salate nelle maniche, lo schiaffo mattutino della vanga che sveglia il sonno, scuote un ragazzo desolato che si sgozza nel buio della bara e sparge foglie secche, riporta alla luce un solo osso con una botta da giudizio. Dopo il banchetto di cardi e di tempo farcito di lacrime, in una stanza con una volpe impagliata e una felce stantia, io, per celebrarne la memoria, solo nelle ore piagnucolose, sto con la morta, l'ingobbita Anna, il cui cuore, fontana incappucciata, un tempo in pozze si spandeva per i mondi riarsi del Galles e annegava ogni sole, benché questa per lei sia un'immagine assurda, ciecamente ingrandita a lodarla. La sua morte fu una tranquilla goccia. Lei non mi vorrebbe sprofondato nel santo flutto della fama del suo cuore. Muta e oscura vorrebbe riposare, senza bisogno di druidi per il suo corpo spezzato. Ma io, bardo di Anna su un alto focolare, chiamo all'uffizio tutti i mari, perché la sua virtù dalla lingua boschiva barbugli come un gavitello sulle teste inneggianti. Faccio prostrare le mura dei boschi felciuti e volposi, perché il suo amore canti ed aleggi in una bruna cappella, e benedico il suo spirito curvo con quattro uccelli in croce. La sua carne era mite come latte, ma questa statua eretta al cielo, con il petto sconvolto e il cranio immenso e benedetto, è scolpita dal vivo in una stanza dai vetri bagnati, in una casa in lutto acerbo, in un anno perverso. Io so che le sue ruvide e aspre umili mani devotamente giacciono rattrappite in un crampo, il suo consunto bisbiglio in un'umida parola, la sua mente svuotata, il pugno del suo volto chiuso sopra una tonda sofferenza, e quest'Anna scolpita a 70 anni di pietra. Queste marmoree mani imbevute di nuvole, questo monumentale argomento della voce intagliata, gesto e salmo, ma saliranno sempre sulla sua tomba finché il polmone impagliato della volpe non frema e gridi amore e la felce impettita deponga semi sulla nera soglia. Grazie. Ma non sarà una strofa? No,
qui con titolo perlomeno del genere non c'è. Ah, un verso. Eh beh, allora bisognerebbe guardarlo, è un po' più complicato. E vabbè.
Bisogna rileggere.
Ah, il prossimo incontro sarà su Mario Luzzi, ci sarà la professoressa Giuliana Nuvoli e Giancarlo Pontigia, perché purtroppo non posso venire. Mi sembra che è il 29 novembre. Il 22 invece alla sera ci sarà un incontro su Franco Fortini, ci sarò io, ci sarà Giancarlo Maiorino e Cesare Viviani, e poi molto divertente mi sembra dei suoi allievi di quando faceva il professore alla scuola, al liceo turistico, al liceo per il turismo, che si ricordano molto bene di lui e potranno dire qualche cosa che forse solo loro sanno. Questo è il 22 alla sera, però alle 21. Grazie. Arrivederci.